Buonasera.
Ah, ecco, funziona.
Buona serata e ben ritrovati. Una parola sulla scelta che mi ha accompagnato quest'anno. Ho proposto un percorso su alcune parti del libro dell'Esodo come scuola di speranza. Come si fa a sperare? Perché quando le cose vanno tutte bene non c'è difficoltà, ma quando le cose e la vita si fa dura, dove vado a trovare il motivo, il modo con cui mi apro alla speranza? E allora ho scandito i quattro incontri, che saranno sempre accompagnati da un brano dell'Esodo, alla ricerca della radice della speranza, di come venga tentata la speranza, dove trovi la sua forza e dove ha il suo obiettivo, la sua meta. La modalità con cui vivrò gli incontri è simile a quella che ci ha accompagnato negli ultimi anni, cioè non mi interessa, anche perché non è il mio compito e non sono capace a farlo così bene, fare la parte semplicemente da esegeta, ma mi interessa la riflessione teologico-spirituale alla luce del brano. Quindi non mi interessa tutto quello che c'è dietro, come si è arrivati, una parte la faremo, ma mi interessa cogliere che cosa abbia da dire questa parola alla comunità credente oggi. Quindi unisco il dato più esegetico biblico, più di riflessione teologica, ma anche di indicazione spirituale. Partiamo allora con il brano che abbiamo ascoltato e con quanto ci è proposto alla riflessione oggi. Se dovessi andare a sottolineare di questo brano delle parole, non lo farei con i versetti famosissimi del nome santissimo di Dio, ma andrei a sottolineare l'inizio con la cadenza dei verbi con cui Esodo tratteggia l'atteggiamento di Dio. Ascoltò, si ricordò, guardò, se ne diede pensiero. Proviamo a entrare nel brano che abbiamo di fronte. Innanzitutto, prima di iniziare, ricordo solo almeno dove siamo, di che cosa stiamo parlando, perché l'Esodo non è un'invenzione, non sta raccontando una favoletta, ma sta parlando di un momento storico del popolo di Israele, o meglio, a quel tempo il popolo di Israele, strettamente detto, non c'era ancora, dice il testo, c'era della gente raccogliticcia, quindi delle tribù, della parte di tribù che si trovavano in Egitto. Ci troviamo in un asse di tempo molto lontano, perché già dal XVI secolo, quindi già dal 1500 avanti Cristo, c'erano dei nuclei ebrei in Egitto. Come mai stavano in Egitto? Perché là c'era lavoro. Quindi erano emigrati là per lavoro, anche perché i sovrintendenti ai lavori, gli egiziani, avevano bisogno di molta mano d'opera. Mentre per alcuni secoli tutto è filato via liscio, quindi erano contenti gli egiziani del lavoro degli ebrei, erano contenti gli ebrei della paga degli egiziani, dice Esodo proprio all'inizio, dal capitolo primo, a un certo punto cambia il potere, cambia l'autorità, cambia il faraone. Da una situazione lavorativa buona avviene una situazione lavorativa molto complessa, perché c'è un potere molto più dominante e molto più, noi lo chiameremmo, nazionalista, quindi ha paura e comincia a vedere con difficoltà gli immigrati. Quindi tra l'altro delle cose anche non tanto distanti da noi, solo che adesso siamo parti inverse, accidenti. Siamo noi il potere e sono gli altri gli immigrati, invece al tempo ci identifichiamo più facilmente con il popolo. Dice a un certo punto al versetto 11, gli egiziani imposero agli ebrei dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli coi loro pesi e così costruire le città magazzino per il faraone, Piton e Ramses. al di là che è un po' pompata la cosa, perché non sono mai stati dei veri lavori forzati nel senso di schiavi, ma erano dei lavori in cui eri costretto a lavorare più del solito in maniera gravosa. Però queste indicazioni di Piton e Ramses sono la chiave per posizionare nell'arco temporale la situazione e la vicenda, perché noi sappiamo che queste due città deposito sono state fatte sotto Ramses II, quindi siamo tra il 1290 e il 1224 avanti Cristo, quindi siamo in quest'arco temporale. La vicenda sta iniziando e si sta svolgendo qui. Fatto questo lavoro di sfondo, andiamo a divertirci con il brano, perché questo è uno dei brani, l'esodo che narra alcune parti, sono dei brani tra i più riflettuti, ripensati, detti, ridetti, scritti, trascritti. Quindi quando si arriva alla stabilizzazione del testo, cioè al testo che abbiamo noi tra le mani, c'è dietro una grandissima riflessione. È stato scritto nel 1200 avanti Cristo, ma è stato scritto post esilio, quindi in un tempo in cui tante riflessioni il popolo di Israele ha potuto fare. Notate la descrizione iniziale. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì, quindi prima il re d'Egitto ci trattava bene, poi è morto. Cosa fanno gli israeliti? Notate, perché apparentemente i protagonisti sono gli israeliti, ma in realtà è Dio. Ma anche vale il viceversa. Apparentemente il protagonista sembra Dio che faccia tutto, ma non è vero, perché gli israeliti devono fare un sacco di cose loro. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. È notevole che il testo biblico che fonda l'esperienza del popolo, l'Esodo, nasca dalla capacità di gemere e di alzare la voce. C'è il rischio, cioè, sta dicendo il testo, che tu sei schiavo, ma non te ne accorgi e non gridi. C'è il rischio di abituarsi a tutto. C'è il rischio di non darti pena per la pena che stai vivendo. La prima caratteristica che innesca tutta la dinamica della narrazione è la capacità di gemere, che non è solo di piangersi addosso, ma di urlare la propria sofferenza. E chi di voi è mamma, chi di voi è papà, quando vede la sofferenza del figlio, e un figlio che non riesce a portare a parola la sofferenza, capisce che lì la vita rischia di inaridirsi, perché la prima cosa che fa l'uomo è gemere. Lo facciamo quando nasciamo e lo facciamo quando moriamo. Quando si entra e quando si esce dalla vita, si urla, si piange. E se non si è capaci di piangere, cioè di dare voce al disagio, noi diremmo, alla situazione non buona, si blocca tutto, letteralmente si blocca tutto. Pensate alla nascita. È interessante questo, perché il presupposto di partenza è, certo, una situazione di schiavitù, devi essere liberato. Cioè c'hai qualcosa che non va, c'hai tanto di buono, ma c'hai qualcosa che ti sta affaticando, ti sta opprimendo. La prima cosa che devi fare è imparare a gemere, alzare grida di lamento, alzare grida, non semplicemente dire che non stai bene, ma urlare il tuo dolore. Cosa sta dicendo il libro dell'Esodo? Sta dicendo una riflessione antropologica molto sottile. O c'è il rischio di fare i lamentoni, quindi si continua a dire, urlare il proprio non star bene, o c'è il rischio di non mai dire in maniera congrua, cioè se io sto molto male, devo manifestare che sto molto male, ovviamente non a tutti, immaginate almeno a qualcuno, perché se sottovaluto o sopravvaluto il mio dolore, il mio interlocutore non lo capisce. Ne hai tu da dire, ma come hai fatto a non capire che stavo male? Ma dimmelo, strego, dimmelo. Perché devo star lì a capirlo? Dimmelo. Imparare a esprimere bene quello che si vive non è facile, eh? Imparare a dire sto male, sto molto male, sto un po' male, anche perché la retorica di cui viviamo è come stai? Bene. Anche perché se bisogna iniziare a dire non stai bene, mette a disagio il tuo interlocutore, che dopo oddio è che fui. Ma dopo anche tu a spiegare bene il perché non stai bene, devi entrare in mille un processo. Notate, il popolo decide di entrare in questo processo con Dio. Dire a uno che non stai bene vuol dire esporsi, perché quello dopo ti chiederà, se non è proprio stolto del tutto, il perché, il come mai, eccetera eccetera. C'è un popolo che è capace di alzare la voce e manifestare con le parole giuste tutto il suo non star bene. È un grido di schiavitù, è un grido di schiavitù che è talmente forte che arriva a Dio. È interessante che questo qui non si urla contro gli egiziani, non ci si va a lamentare dai sovrintendenti, ma si va direttamente a Dio, il che non vuol dire che non si siano lamentati anche con gli altri, ma la direzione verso cui guardare è arrivare subito all'interlocutore finale, che è la cosa che facciamo anche noi. Ci lamentiamo di una malattia, ci lamentiamo di una perdita di lavoro, ci lamentiamo giustamente. E ci sono anche tante spiegazioni umane. Mi sono preso un raffreddore, ho spaccato una gamba, per questo va bene. C'è anche la spiegazione scientifica. Ma poi ti domandi perché? Perché Dio tutto questo? Di fronte a questa posizione di Israele che grida, cosa fa Dio? È notevole il modo, qui è la prima volta che entra in scena Dio, è la prima volta che entra in scena nel senso storico, dopo Abramo, dopo aver seguito con il popolo, è la prima volta che entra in scena. Cosa fa Dio? Ascolta. Quale sarà il primo comandamento che Dio darà al popolo? Ascolta, Shema Israel, ascolta Israele. Che noi siamo abituati a interpretarlo così, ascolta tu che parlo io. No, è molto più sopraffino. Siccome io ti ho già ascoltato tanto, io Dio ti ho già ascoltato tanto, popolo, ho ascoltato il tuo grido, adesso ascolta la mia risposta. Non è mai un monologo unidirezionale, perché Dio, per usare le parole del Salmo, prima ancora che io abbia in testa un pensiero, sulle labbra una parola, lui già conosce tutto. Quindi Dio ascolta. Il primo lavoro che Dio fa è ascoltarci. È interessante, perché una volta di tanto noi diciamo che si è dimenticato di noi. No, si ricordò della sua alleanza. Tu non meriteresti, tra virgolette, di essere ricordato. Che cosa pretendi? Tuo omuncolo di fronte a Dio. Eppure Dio, il lavoro che fa, insieme a ascoltare, è ricordarsi che ha con te un patto di amore. Ha fatto un patto, cioè ti vuole bene, non vuole lasciarti andare, e allora lui si ricorda. Ascolta, si ricorda, guarda, è un crescendo. Ascolto ricordandomi anche tutto quello che ci siamo già detti e quello che io ti ho detto. Guardo bene la condizione degli israeliti. È come se Dio andasse veramente a verificare se il lamento è corretto. Tu ti lamenti, ok, io ti ascolto, adesso vengo a guardare com'è la situazione. Non perché non mi fidi di te, ma è la dinamica che Dio mette in moto per dire che si interessa, viene lì a vedere davvero come stia la situazione e poi se ne dà pensiero. Non solo ascolta e vede, tanto noi ascoltiamo, tanto noi vediamo, tanto magari ci ricordiamo, ma poi occorre sedersi e darsene pensiero, cioè adesso che cosa faccio io? È interessante che Dio si ponga al problema di cosa fare di fronte alle nostre situazioni. L'uomo, hai da dire la tua a Dio. Dio interviene prendendo e ascoltando quello che tu vai vivendo. A un certo punto sembra che tutto salti. Perché io sto leggendo, ho letto questi versetti che mi introducono, poi c'è un cambio di scena pauroso. mentre Mosè stava pascolando, ma scusa, cosa c'entra? Cioè, siamo rimasti che siamo la schiavi, stiamo maluccio, ti urlo dietro, cambio di scena. Perché tu non lo sai, ma intanto il Padre Eterno sta già preparando la risposta alla tua domanda. Mentre tu ti lamenti e non vedi ancora arrivare la soluzione, intanto lui già lavora, perché ha bisogno sempre di qualcuno per risolvere le situazioni. Dio non fa mai tutto da solo, non fa mai tutto da solo. Ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano. Ha bisogno del pane per diventare Eucaristia. Ha bisogno di un prete che consacri. Non è capace Dio a fare le cose da solo. La creatio ex nihilo, la creazione dal nulla, da solo l'ha fatta all'inizio. Poi ha sempre bisogno di un po' di materia umana o di un po' di materia di questo mondo. È interessante, perché gli piace collaborare, non fare tutto da solo. Anche per la moltiplicazione dei pani ha bisogno di qualcuno che qualche panetto glielo porti lì. Bene, per tirare fuori questo popolo ha bisogno di trovare uno, gliene basta uno, che gli dia una mano uguale, che lasci spazio alla sua forza per portare a compimento la liberazione. E questo tipo si chiama Mosè. Mosè l'embelasen, perché è un tipo che, poveraccio, è stato sbattuto nel Nilo, in quanto c'è quella faccenda lì dei faraoni che vogliono far nascere solo i figli maschi. Sembra di essere nella Cina di questi tempi, no? Solo i maschi, le femmine sì, i maschi no. Dopo però poi si accorgono che a furia di fare tutti maschi, cioè, o diventano tutti un po' così, solo maschi, o altrimenti delle femminucce bisogna pure andare a importarle. Adesso il governo cinese sta facendo una politica di importazione di donne, perché dopo come fai a fare, scusa? Però bastava pensarci su un po' prima. Vabbè, anche in Egitto fanno così, le femmine sì, i maschi no. Allora viene sbattuto dal Nilo, poi c'è la figlia del faraone, lo raccatta su, poi cresce, si educa, diventa anche bravo, forte, ogni volta di tanto però c'è un po' di schizzi, ha un sangue caldo Mosè. Quando vede là che fanno fuori degli ebrei, dice, ah, zacca il copo ferro. Dopo esce il secondo giorno e dice, ah, altri che litigano, voglio mettere pace io. Chi ti ha messo a capo di noi? Chi sei tu per fare questo? È il ciapo puro, scappa, ritorna nella terra di Canaan. Quando va nella terra di Canaan, pur di sposare la seconda figlia di Jetro che gli interessava, si becca la prima, poi aspetta che diventa un po' vecchiotta, poi si becca pure la seconda. Quindi cosa volete fare? Al tempo la poligamia era ammessa, quindi poi se ne becca altre, poi insomma è un tipo che proprio sia il non plus ultra della vita, perché è omicida e va a fondo. Poi lì sta lì con Jetro, va bene che al tempo magari avevano delle considerazioni diverse sulle rispetto alle nostre, però non era proprio lo stinco di santo. E lui che cosa fa questo tipo qui? Se ne strafrega di Dio, se ne strafrega. Deve portare in giro le pecorelle e le caprette del suocero Jetro. E mentre va a fare il suo lavoro, quindi ripeto, non gliene frega assolutamente nulla del Padre Eterno, tanto meno degli egiziani d'Egitto, mentre sta pascolando il gregge, oltretutto veniamo pure a scoprire una roba, che il suocero Jetro era sacerdote di Madian, quindi, come dire, l'erono geovita, l'erono musulmano fondamentalista, ustrego, cioè parte proprio col piede sbagliato in tutto lui qua, non c'ha una tesserina giusta a dire il vero. Mentre fa, quindi, sacerdote dei Madianiti, che saranno con i Filistei e i Cananei il non plus ultra dei politeisti contro cui i profeti poi si scaglieranno, conduce il bestiame oltre il deserto. Perché accidenti stavolta sia andato oltre il deserto non c'è dato di saperlo. Magari andava a cercare nuova erbetta, c'era il Monticello, magari si è perso, chissà quanti fattori ci hanno giocato. Sta di fatto che arriva un monte, lui non lo sa che è il monte di Dio, perché sarà chiamato dopo il monte di Dio, l'Ored, dove vengono date le famose 10 parole, il decalogo. Arriva quel monte lì, quindi immaginate, lui è già su un po' di età, perché dice il testo biblico avrà già passati 30 anni con cui scandisce la vita di Mosè, ha già almeno 35-40 anni, insomma, con già un po' di mogli e figli al seguito. Arriva al monte di Dio. Cosa succede? Notate sempre il dittico: prima l'uomo, poi Dio. Prima l'uomo, poi Dio. Mentre Mosè fa le sue cose da uomo, senza sapere molto il perché, Zacchete arriva al Padre Eterno. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Io ammiro sempre il Padre Eterno perché c'ha una fantasia. Si è infilato dentro delle sterpaglie, o meglio l'angelo suo, si è infilato dentro delle sterpaglie infuocate pur di attirare l'attenzione di questo pecoraio che andava in giro a cercare un po' di erbetta. D'altronde, siccome l'erbetta lui interessa, i rovi a lui interessano, allora gli si infila dentro lì. E l'angelo del Signore, notate, Signore, tenete presente questa parola perché dopo ci ritorniamo, gli apparve. E poi è una fiamma di fuoco, il fuoco è bello face, perché staresti lì delle ore a vederlo, perché non sta fermo, è un continuo dinamismo, è un movimento, è libero e nello stesso tempo è sempre lì raccolto, ha una capacità di movimento intenso, per questo si infila dentro una fiamma di fuoco, perché lo usiamo anche per noi dire il fuoco dello Spirito Santo, cioè dello Spirito di Dio, per indicare questa capacità di un movimento che ha una sua capacità di stare insieme pur essendo continuamente libero. Cosa fa? Guardate che inizia a fare più o meno le stesse cose che fa Dio. Mosè guarda, Adotei, vedo quella roba lì, vabbè, un roveto che brucia non è una grande novità, però ci vado che continua a bruciare e continua a bruciare. Come mai continua a bruciare? Il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Se siamo dei belelok, se siamo gente superficiale e sbarata, se non vediamo, non succede nessun incontro con Dio. Ci vuole un po' di attenzione nella vita, nell'accorgersi anche solo che c'è un roveto che continua a bruciare. Se ne diede pensiero, era detto di Dio, Mosè pensò. Spero che pensiate un po' nella vita. Non studiate troppo, sennò vi rimbambite. Ma allora, che bello fa l'offerto, eh? Sorella, non prenda paura, che non c'è problema. Sì, è già un po' che prima andava su e giù. Ma lasciamola lì che è divertente. Mosè pensò. Notate che cosa pensa. Perché Mosè poteva dire, boh, mi sto sbagliando, non ha senso, torna indietro, le mie cose da fare. Tocca sempre alla libertà dell'uomo decidere che cosa fare rispetto a quello che incontra. Voglio avvicinarmi. Cioè decido di entrare in relazione, di farmi vicino, di farmi toccare dalla cosa che sta succedendo. Voi potete andare anche a messa ma non avvicinarvi. Potete andare anche a qualsiasi incontro ma non avvicinarvi. Tocca a voi decidere quanto vi toccherà questa cosa. Cosa vuol fare Mosè? Vuole osservare un grande spettacolo. Perché? Questa è una rilettura potentissima a modo biblico dell'origine della filosofia greca. Da che cosa nasce la filosofia? Dice Platone, e poi corroborato da Aristotele, dalla meraviglia, dallo stupore di quello che si vede, dal domandarsi perché. Ecco, questa è la rilettura a modo del testo biblico di quella cosa lì. C'è qualcosa che ti stupisce? E poi impari a domandarti perché. Uguale. Se non siamo più capaci di stupirci e non siamo più capaci di domandarci perché, non vedremo mai Dio. Mi dispiace, ma è così. Se non abbiamo capacità di stupirci, di ammirare, aprire la bocca, di estasiarci, ma guardate ancora il cielo voi di notte, cioè, oddio, di notte magari dormite, però prima le nato, ormai. guardare il cielo, fermarsi a stare lì a godere anche solo ieri, l'altro ieri, questo sole lì, mettersi lì così, ah che bello lasciarsi scaldare. Se non sei capace a darti il tempo di stupirti di quello che hai intorno e non ti domandi perché, vi ricordate i vostri figli nella fase dei perché che ti fai? Perché? 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 E poi come si faceva a risolvere la situazione? Perché te lo dico io, punto, è fatto, perché oh! Ecco, dice la Bibbia che da adulti dobbiamo riprendere quella roba lì. Dobbiamo ricominciare a domandarci perché? Perché sei nato? Perché hai fatto una famiglia? Perché stai vivendo? Perché stai lavorando? Perché morirai? Perché? Perché? Domandatevele. Magari datevi anche un tempo, cioè dopo 40 minuti, mezz'ora basta, perché dopo vi vengono le paranoie. Però è importante, perché? La Bibbia è un testo che aiuta a pensare, notate, questa cosa qui sta educando il popolo, devi domandarti perché? Perché? Non ti do una risposta, ti invito a porti la domanda, perché? Il Signore vide che si era avvicinato. Quindi immaginatelo lì dentro, nel rovetto, che è simile alla faccenda di Genesi là col cespuglietto, gli vede che si avvicina, mentre sta avvicinando per guardare, Dio gridò. Che shock! Cioè tu ti avvicini a un rovetto che brucia, vai là, piano piano, ti avvicino, quando sei a tiro giusto, gridò a lui dal rovetto, Mosè, Mosè! Se non ti viene un colpo, la storia riesce ad andare avanti. È interessante, gridò. Chi è che gridava prima? Il popolo. È tutto un gioco, è un dittico, un richiamo tra un grido verso Dio, salvami, e un Dio che grida all'uomo chiamandolo per nome. Molto interessante. Perché guardate che il Padre Eterno deve fare così stasera, quando andate a dormire nelle preghierine dite, Signore, siccome sono un po' surd, uso, urla, grida, perché prima di sentirti io c'ho un po' di problemini, non solo perché sono un po' ormai duro d'orecchi, ma il mio cuore è duro. Il Padre Eterno deve gridare, e cos'è che grida? Il nome. Noi non sappiamo che cosa ha gridato il popolo, ma sappiamo che cosa grida Dio. Urla il nostro nome, Mosè, Mosè. Tra l'altro, penso che lo dica dopo, fan vedere, sì, no, non lo dico dopo. Mosè, Mosè, Moses in egiziano, pensate a Tutmoses, vuol dire figlio del dio Tet. Moses è un suffisso egiziano per dire figlio di. Mosè si chiamava figlio di. Quindi Dio gli urla, figlio di, molto interessante, perché Mosè ha un suffisso ma gli manca il nome, figlio, perché in egiziano normalmente c'era davanti qualcosa, Tut Moses, figlio di qualcuno, ma Mosè, scopriremo, non si sa figlio di chi, figlio di, e cosa gli risponde Mosè? Gli risponde la frase classica del credente. Il vero credente, il vero uomo che ascolta Dio, che cosa dice? Una sola parola, ineni, eccomi. L'ha detto Abramo, l'hanno detto i profeti, lo dirà Maria, eccomi, sono la serva, eccomi. Che è interessante in ebraico, perché ineni vuol dire sì, io. Interessante, sì, cioè che è un'affermazione di positività su di sé e sulla vita, sì, e poi io, non tanto eccomi, cioè nel frattempo tu mi tocco, Raffaele, eccomi, osteria, ma peccato, non volevo scappare, invece mi avevi presente, non vuol dire una roba del genere, ma vuol dire sì, io sono qui per rispondere sì, io sono un sì che risponde sì alla vita, potentissimo. Vorrei lavorare un attimino su quella cosa qua, figlio di, questo è il vero problema di Mosè, che è il vero problema di ciascuno di noi, di chi siamo figli, non perché abbiamo dei problemi con l'anagrafe, con la mamma e il papà, ma la questione è molto più radicale, esistenziale: di chi sei figlio? Perché Mosè assomma un crogiuolo di origini non risolte. È figlio di un uomo, una donna ebrea della tribù di Levi, ma non sappiamo il nome del papà e della mamma. Il testo biblico non ce lo dice intenzionalmente, perché il tuo vero nome non te lo dà il genitore, neanche la genitrice. Mi spiace per i deliri di onnipotenza di quasi tutti i papà e le mamme di questo mondo, però il vero nome, la vera identità non gliela date voi, e non risponderanno a voi della vera loro identità i figli, perché è di qualcuno e a qualcun altro. Interessante. Due, è abbandonato, trovato dalla figlia del faraone, che dice il testo lo allevò come se fosse suo figlio, ma in realtà non è suo figlio. Quindi insieme all'opera di un papà e di una mamma ci sono tanti che allevano, che tirano sui figli. Guardate oggi molto più di ieri, che potere abbiamo noi sull'educazione dei nostri figli, quando ci sono un miriade di papà e mamme che allevano a modo loro, la TV, la moda, gli amici, la scuola, eccetera eccetera eccetera. Nasce ebreo e diventa egiziano. Poi è interessante la mamma naturale, perché le mamme, gli dire complimenti alle mamme, perché questo qui le firmo, deve mettere via il figliolo perché non può tenerlo, va bene. Poi lo guarda da lontano dove va, quando lo becca la figlia del faraone e non c'erano ancora il latte in polvere, bisogna trovare una mamma che lo nutra. Casualmente passa di lì la mamma naturale e dice: beh, se proprio insisti, un po' di lattino glielo do io. È geniale questa mamma, che salva tutto salvando anche un contatto fisico con il figlio. Quindi onore alle mamme che inventano di tutto per riuscire a tirare su i figli anche quando sembra che stiano ormai scappando. È educato, quindi è culturalmente figlio della sapienza egiziana, perché Mosè è cresciuto da egiziano. Poi è un figlio di ebreo, quindi fratello degli ebrei, ma quando uccide l'egiziano perché si riconosce più ebreo che egiziano, i suoi fratelli non lo riconoscono. Poarik, c'è un conflitto di identità, lui qua è egiziano ma si sente ebreo, quando difende gli ebrei lo incolpano di essere troppo egiziano, ma io chi sono? Poi diventa straniero in terra straniera quando va a Madian dal suocero, da quello che poi diventerà suo suocero, e dove la trova la sua nuova famiglia. Quindi poveraccio, quest'uomo qui non sa letteralmente di chi sia figlio, che è la condizione nostra. Ciascuno di noi è un crogiuolo di mille identità, di tanti che sono intervenuti, ma noi siamo figli di chi? Culturalmente, educativamente, geneticamente lo sappiamo, ma il resto lascia in sospeso la cosa. Figlio di. Riprende la storia. A questo punto rientra in campo Dio e gli dice: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. È interessante che la prima cosa che faccia Dio è delimitare bene i confini, non tanto per tenere alla lontana, distante, nel senso che tu stai lontano da me, non devi o non voglio che tu ti avvicini, ma è giusto che io e te abbiamo i nostri confini. Avete visto ancora i figli in casa o anche tra voi, quando c'è bisogno dei propri spazi, o dobbiamo trovare i nostri spazi, mettiamoci d'accordo, ma un po' di spazio mio ce ne ho bisogno. C'è lo spazio di Dio e c'è lo spazio tuo, e lo spazio di Dio è sempre luogo santo. Noi quelle cose qui le abbiamo perse, perché vi dicevo già negli anni scorsi, poi preghiamo quando siamo a letto, per noi ogni spazio vale l'altro, zero. La Bibbia su questo, zero, e gli ebrei su questo sono molto più seri di noi, perché c'è bisogno di uno spazio riconoscibile. Allora hanno il loro luogo in casa di preghiera, o altrimenti delimitano lo spazio di incontro con Dio, lo spazio sacro, con il tappeto. Perché dopo i musulmani hanno recuperato quasi tutto dalla grande tradizione ebraico-cristiana. E quindi non disonoriamoli, perché sono molto intelligenti. Io, per entrare nello spazio di Dio, ho bisogno anche di un simbolo esteriore che mi aiuti a capire. Ho il mio tappetino, ho il mio inginocchiatoio. Erano molto più intelligenti i nostri padri. E poi mi tolgo i sandali. togliersi i sandali, cosa che fanno attualmente ancora i musulmani quando entrano in moschea, e anche noi se vogliamo visitare una moschea dobbiamo toglierci i sandali, è un gesto molto interessante al di là della puzza che genera, perché vuol dire che il sandalo è il luogo del camminare, o è il mezzo meglio con cui io cammino. Quando entro al cospetto di Dio non cammino più semplicemente su un suolo uguale agli altri, ma vado a incontro a Dio, devo camminare con Dio, e per camminare con Dio non ho più bisogno degli strumenti che prima mi servivano, non ho fretta, ho tutto il tempo, mi metto comodo, come quando si mette le pantofole, perché ti metti comodo, sei lì a casa, è una roba del genere. Togliersi i sandali è un gesto molto interessante. E disse: io sono Mosè, Mosè figlio di, figlio di, ma non sappiamo ancora che nome ha sto Mosè. Il suo nome è essere figlio di, puntini punti, è sospeso, la sua identità è sospesa. Cosa fa Dio? Gli dice la sua identità. Sai chi sono io? Sono il Dio di tuo padre Abramo, Isacco, Giacobbe. È interessantissimo, perché è l'unico fenomeno nella storia dell'umanità in cui Dio si autodefinisce in relazione a un uomo. Io perché sono Dio? Perché sono Dio di Abramo. L'uomo entra nell'identità stessa di Dio, nella definizione dell'identità di Dio entra l'uomo, guardate, notevole. Dio si autodefinisce Dio perché è capace di stare in relazione con l'uomo. E ci sono già stato anche prima di te con Abramo, Isacco, Giacobbe. Quindi gli cita almeno gli avi, gli antenati numero uno con cui sapeva di avere a che fare. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Sottolineo ancora, ma non insisto, perché già sottolineata più volte negli anni scorsi, che di fronte a Dio si ha paura. Al cospetto di Dio, tanto più all'inizio, si ha un po' di paura. Ho avuto paura e mi sono nascosto. Ebbero timore. Tutte le volte che anche appare Gesù, ha paura. Si ha paura e dobbiamo avere il coraggio di dircelo che abbiamo anche un po' di paura di stare con Dio. Perché un po' ci frega, non sappiamo quello che ci chiede, magari mi chiede di stravolgere la vita, io non ho assolutamente voglia, poi mi tocca fare anche brutta figura, che menare, meglio stare lontano. Voi non avete paura di incontrare Dio? Io sì, perché mi chiede sempre tante di quelle cose che non mi ho, io ho paura in questo senso, non perché me ne dà giù. Anche se poi Papa Francesco Docet, nella preghiera che ha fatto ieri all'Angelus, gnaro, pensaci su, perché quando muori vai davanti al tribunale di Dio, stesse parole, tribunale, e sarà emesso un giudizio di salvezza o un giudizio di condanna, perché l'inferno c'è, il purgatorio c'è, il paradiso c'è. E se non ci credete, miscredenti pagani, tra 80 anni ci rivedremo su, qualcuno dai, c'è 100 anni, ci rivedremo su e vedremo chi l'ha vinta. Se voi che siete miscredenti e non credete all'esistenza dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, o io, ma anche Papa Francesco, sono un po' più importante di me. È interessante, perché un po' di paura, cioè se voi ci pensate alla morte, le robe serie fa paura, le robe serie, tutte le cose serie fanno paura. Il primo giorno di scuola, il primo giorno di lavoro, il primo colloquio, la prima volta che vai dalla fidanzata, c'è un po' di strizza, ce l'hai, perché la paura ti segnala una cosa con cui non c'hai familiarità, è un nuovo che ti mette in gioco e dici, boh, sarò all'altezza, ho avuto paura. Tu puoi essere all'altezza di Dio, puoi trattarlo come una cosa normale, Dio, e tutte le volte, se uno ci pensa, su dice, oh, è Dio, cioè incontrerei, mettiamo che ci sia, incontro Dio, c'è cioè, proprio Dio, quello lì che è il numero uno che ha fatto su Dio, non ci avete mai pensato quella cosa qui? O quando vegiro mio al coniugo, allora, mia mamma fantastica, la mamma, quando mi dice Ardo, io quella roba qui non riesco a capire, come fa Dio a aver creato tutto il mondo e prima di crearlo che cosa c'era? Me giro al co, brava mamma, ecco una roba del genere, quando ci pensi su ti vengono le vertigini, se ci pensi su quelle robe qui, Dio, fa presto, Dio, ho fatto preghiera, Dio, Dio, erano poi robe grosse. ho avuto paura di guardare verso Dio. E il Signore che cosa fa? Gli fa il riassunto, o meglio, Mosè non sapeva che stava già facendo queste cose Dio. Il lettore sa che Dio sta facendo queste cose, osserva, ode, conosce. Non lo sa Mosè. Il lettore del testo invece aveva già letto che il Signore aveva fatto questo, stava facendo questo. Non lo sanno neanche gli schiavi in Egitto. Gli schiavi in Egitto non lo sanno ancora. Il lettore che legge il libro lo sa, ma adesso sulla bocca stessa di Dio ricorre. Ho osservato, non solo guardato, ho osservato, cambia il verbo intenzionalmente, cioè ho guardato proprio bene. E ha fatto bene a gridare al mio popolo, perché è una situazione di miseria. E poi ho udito il grido, due punti, conosco, sono sceso a vedere, conosco le sue sofferenze. E adesso che faccio? Io sono sceso per liberarlo. Notate, non è vero, sta già succedendo quella roba qua. No, in Egitto non lo sanno. Lo sa Mosè, ma non capisce che tocca a lui andare a dare una mano. È interessante che Dio sta dando la sua parola di apertura, di speranza e di liberazione, ma in quel momento lì nessuno degli umani la coglie. Sono sceso, e qual è l'azione di Dio per eccellenza? La liberazione. Dio è Dio perché ti libera. Pensate che solo dal peccato, dalla morte. Perché Dio è Dio? Anche gli uomini ti possono voler bene, anche gli uomini ti possono fare tanto del bene, ma gli uomini non ti sanno liberare dal peccato, gli uomini non ti sanno liberare dalla morte. E Dio è Dio perché è precipuo, è sua caratteristica fare questo. Io scendo per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa. Geograficamente l'Egitto è qua, e geograficamente la terra promessa è più a nord. Ma dentro queste parole tutti i grandi commentatori ebrei, ma tanto più poi i grandi padri della Chiesa, vedono il movimento dell'incarnazione. Cosa fa Dio? Scende per innalzare. Lui scende in terra per permettere all'uomo di arrivare presso Dio. Il movimento di Dio è molto umile, perché va a scegliere o va a mettersi all'ultimo posto per permettere agli uomini di salire all'altezza stessa di Dio. E poi gli fa anche la descrizione geografica, ti dico che cosa mangerai e ti dico il posto dove andrai, nominando anche tutti i popoli, le popolazioni che attualmente sono in quella zona denominata terra promessa. Il grido degli israeliti è arrivato, io stesso ho visto, va bene, uno arriva al versetto 9 e poi c'è il colpo di scena. Mi hai appena detto io, perciò va. No. Cos'è questo qui Benito Mussolini a Piazza Venezia che dice armiamoci e partite? Cosa vuol dire? Cioè tutto, mi hai detto che sei forte, che hai capito, che va. Ranget, no, fallo tu. Se sei Dio, perché il discorso fino a qua, se uno lo nota, uno legge, si aspetta che adesso sto Padre Eterno venga giù e si dia da fare lui. No, perciò, dove stia la conseguenza, Dio solo lo sa. Perciò va, che è il movimento, va a Abramo, va a tutti, va, mettiti in movimento. Io mando te, anche in ebraico quel ti mando, il ti è messo proprio in posizione centrale, cade tutto il peso della frase. Io mando te dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Riuscite a immaginare che io ho qua le mie pecorelle, le mie caprette, ho moglie a casa, che menado è la quella roba qui. Cioè, fammi capire, se sei proprio così bravo, io. Mosè fa il bravo ragazzo, inizia prendendola alla larga. Ma chi sono io per andare dal faraone? Che probabilmente è il modo con cui tenta di schermare l'invio, ma in realtà dice anche di qualcosa di molto profondo, perché è vero che Mosè non sa chi egli sia. Chi sono io? È la domanda che tormenta Mosè. Interessante. Quando incontri Dio, ti poni la domanda più profonda della tua vita. Proprio perché incontri Dio, ti puoi porre la domanda: chi sono io? Come si fa a sapere chi si è, se non sai da dove vieni e da dove arrivi e dove arriverai? Se non sai dov'è l'origine della tua nascita, qual è la mission per cui sei al mondo e dove andrai a finire quando creperai? Come fai a dire chi sei tu se non sai quelle robe qui? Per quanto ti dirai, tu non sai chi sei. Proprio perché incontri Dio, puoi iniziare a porti la domanda: chi sono io? E notate la risposta, che è fantastica, perché dopo il nome santissimo di Dio non farà che ridire continuamente la stessa identica cosa. Chi sono io? Non gli risponde chi sei tu, ma Dio risponde dicendo chi egli sia. Io sarò con te. Questo sarà il segno: quando avrai fatto uscire su questo mondo mi servirete, su questo monte mi servirete. Io sarò con te. A voi interessa sapere il nome e il perché della mamma? Ma chiamiamola mamma, ricordate che la mamma ci sia e sia con te. Poi che abbia nome di Giuseppina, Rosalinda o Anna, ma fa bene lì. Che interesse ha? E Dio va al cuore. Non ti dico semplicemente il nome, va bene, cosa è, ti dico chi sono io nei tuoi riguardi. Tu non avere paura, perché io sarò anche in futuro con te. Ma il povero Mosè A non capisce, B cerca di scansare. Ecco, scusami, io vado dagli israeliti, cioè c'era già andato una volta e non era andata a finire tanto bene, voleva fargli la pelle. Io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò? Che sembra una cosa un po' strana o un po' particolare o uno sfizio intellettuale. Voglio sapere il nome, magari se mi pongono il nome, ma la questione è radicale: qual è il nome di Dio? Anche perché al tempo tanti dei c'erano e tanti nomi di Dio circolavano. Quale Dio? Vi ricordate che il problema della vita non è credere in Dio, ma in quale Dio credere? Perché credeva in Dio anche San Paolo, soltanto faceva saltare le teste ai cristiani, mego un po' poro di questi credenti in Dio. E il problema è in quale Dio tu credi. Quindi stiamo attenti. Non ogni Dio salva, non ogni esperienza di Dio è salvifica, non ogni nome di Dio è benedetto. Qual è il nome, cioè qual è l'identità vera di Dio? E qui il versetto 14 è celeberrimo, perché ha fatto versare fiumi di inchiostro. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono, dice la nostra traduzione. In ebraico Eie Azer Eie. Voglio lavorare un attimo su questo nome e ve l'ho messo qua anche in ebraico. Se avete una buona memoria visiva, stampatevelo in mente, perché se andate nel Duomo Nuovo, nell'altare del Santissimo, sopra nel timpano in ebraico c'è scritto proprio quella roba lì, che è il nome santissimo di Dio. Non ci avete mai notato, né? Badato. Perché normalmente noi vedere, vide con attenzione, dovremmo essere come i bambini curiosissimi a cipicchia, da non lasciarci sfuggire nulla. Poi vi dico perché è stato messo là sopra il nome santissimo. Allora partiamo con le cose più banali, così capiamo perché i testimoni di Geova ci seccano le glorie con la faccenda che Dio non lo devi chiamare Dio, non lo devi chiamare Yahweh, ma lo devi chiamare Geova, perché Geova è il nome giusto per dire Dio, secondo la Bibbia ebraica. Non lasciatevi imbambolare, bisogna saper rispondere. Perché egli è, quella robettina lì, che sono tetragramma, sono quattro consonanti, non sappiamo più come si pronuncia. Non sappiamo, io dico Eie, ma non sappiamo come si pronuncia. Perché? Perché gli ebrei, rispettando il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio, quando trovavano scritto nella Bibbia Eie, lo saltavano, non lo pronunciavano, o altrimenti lo sostituivano con altri nomi. Adonai è uno dei tanti. Adonai vuol dire Signore. quando veniva pronunciato il nome santissimo di Dio, solo una volta all'anno dal sommo sacerdote quando entrava nel tempio nel giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. Bene, ve la faccio breve, a furia di non dirlo più, non sappiamo più come si pronuncia, perché in ebraico si scrivono solo le consonanti, il testo con le vocali, il testo masoretico, è dell'800 dopo Cristo. Quindi non sappiamo più le vocali che vanno accanto, vediamo queste quattro consonanti, ma non sappiamo come pronunciarle. Che cosa... Ok, questo qui taratata. Che cosa è stato fatto dagli ebrei e anche dai cristiani? Siccome non sappiamo più come si pronuncia, usiamo le vocali del nome sostitutivo, Adonai, e applichiamole a queste quattro consonanti. Quindi queste quattro consonanti non sappiamo che vocali hanno, usiamo le vocali di Adonai, A-O-A-I, e applichiamole al tetragramma, al nome santissimo di Dio. Quindi leggere Yahovah, Yehovah, Yahweh e chi più ne ha più ne metta sono tutte possibili vocalizzazioni del tetragramma, perché non sappiamo quale sia la vocalizzazione corretta. Ok? Quindi noi la nostra Bibbia la troviamo trascritto Yahweh. Quando troviamo Yahweh è il nome santissimo di Dio e l'abbiamo vocalizzato così. I testimoni di Geova hanno usato delle altre vocalizzazioni, va bene, vedono poi loro, cambio mio niente. Qual è la cosa interessante di tutta quella roba qui? Qual è il significato? Ah, scusate, anche un'altra cosa importante: tutte le volte che nella Bibbia trovate il Signore è Yahweh. Quindi io farei, noi per rispetto agli ebrei che dicono che bisogna portare rispetto al nome santissimo di Dio, non scriviamo Yahweh, ma scriviamo Signore. Ma io sarei per scrivere Yahweh, perché così almeno ci ricordiamo che non stiamo parlando di Dio, non stiamo parlando del Signore, ma del nome preciso di Dio. Altrimenti pensiamo che il problema della vita sia credere in Dio. No, 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 il problema della vita è chi sia Dio e a quale Dio credere, a quale esperienza di Dio. Però la cosa più importante è: che senso ha io sono colui che sono, Eye Asher Eye? Perché la traduzione nostra dice io sono colui che sono. Cioè, cosa sta dicendo Dio? Dimmi il tuo nome, io sono quello che sono. Vabbè, ho fatto che ho fatto. Allora chi siete? Chi sei? È un modo per non rispondere? È un modo per tirar menate? Perché San Tommaso ha tirato di quelle menate qui. Sì, io sono colui che sono, vuol dire che io sono colui che ha l'essere. E quindi sono l'essere per eccellenza e non un ente, ma un essere. Sboget! In ebraico la roba è molto più semplice e anche molto più intelligente. Perché Eie di sicuro sappiamo che ha a che fare con il verbo essere, aia, in ebraico. Aser invece vuol dire colui, chi, quello. Quindi c'è il verbo essere di mezzo. La cosa bella è che questo tempo verbale, che è un imperfetto, eie, non è un imperfetto come lo pensiamo noi, perché il tempo imperfetto in ebraico è multitask, ha tante funzioni, perché può contemporaneamente significare un passato, tipo il nostro io ero, però può anche dire una durata, io sono solito essere, ma anche un futuro, io sono solito essere così tanto che anche in futuro sarò così. Questo è il tempo eie in ebraico. Oltretutto ha un sacco di sfumature, perché può voler dire non solo io sono, ma posso essere, voglio essere, devo essere, eccetera, eccetera, eccetera. Ve la faccio breve. Eie, Aser, Eie, è il nome proprio di Dio, perché Dio cosa sta dicendo a Mosè? Io, chi sono io? Colui che è stato, è e sarà con te. Emanuele, il Dio con noi. Il nome proprio di Dio non è Yahweh, chi Yahweh? Il nome proprio di Dio è uno che sta con te. A dir la verità, gliel'aveva già detto prima Mosè, io sarò con te, ma non si era mica accorto. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma non si era mica accorto. Gli ridice la stessa identica cosa. Io sono quello che rimane con te. Fantastico. E poi va verso il finale. E aggiunse: così dirai agli israeliti, Yahweh mi ha mandato a voi. Solo in questo pezzo qua viene tradotto io sono. ma potrebbe essere io ero, io sarò. È difficilissimo da tradurre. Allora si sceglie poi normalmente il tempo e la vocalizzazione Yahweh, laddove il testo dell'Antico Testamento ce lo conserva. Finale. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti, il Signore Adonai, il nome proprio di Dio, Yahweh, è questo, essere Dio dei padri di Abramo, Isacco, di Giacobbe, e adesso vostro. E adesso io vengo a voi e continuo l'opera che ho iniziato. Questo è il mio nome per sempre. Che non vuol dire che dobbiamo pregarlo sempre usando quel nome lì, quelle parole lì, ma questo è il senso della mia identità, essere con te. Anche perché nella vita abbiamo paura di rimanere soli. E nelle cose più serie della vita, quando nasci, quando muori, per quanto sei vicino a qualcuno sei solo. E io ho bisogno di qualcuno che mi stia in compagnia. Prega per noi adesso e nell'ora della vostra morte. Amen. Interessante. Sì, con me, soprattutto nell'ora della morte. Sì, con me, interessantissimo. Noi non ce ne accorgiamo, ma non so se avete mai pensato che l'Ave Maria vi fa pregare tutte le volte per la vostra morte. Furbi cristiani, anche i preci, così veramente voi che non avete voglia di pensare alla morte, zacchete, tacco l'Ave Maria, la parolina ti scappa dentro. Interessantissimo. Vorrei raccogliere allora, se questo è il brano, che ho almeno alcune delle cose belle e sostanziose che questo brano disegna, sì, in 5 minuti massimo, dirvi per quale ragione allora, secondo il libro dell'Esodo, c'è speranza. Perché nella vita si può sperare? Si può sperare nella vita fin quando c'è un uomo così e c'è un Dio così. Così come raccolgo alcune delle indicazioni che ci offre Esodo. Si può sperare fin quando c'è un uomo che è capace di gemere per la sua schiavitù. Perché è finita una vita quando non urla più il male. C'è speranza fin quando c'è voglia di lottare contro il male. Altrimenti può venirti giù anche il Padre Eterno, ma aiutati che il Ciel ti aiuta, perché non lo fa lui il lavoro per te. Due, c'è speranza fin quando c'è un uomo che si mette in cammino. A volte anche per andare al di là del deserto, verso una montagna che sembra anche quasi insensato, ma non ha paura di fare un pezzo di cammino anche se non sa subito la meta dove arriva. Terzo, c'è speranza fin quando ci sono al mondo degli uomini che sono curiosi e vogliono capire perché. C'è speranza fin quando ci sono degli uomini che sono alla ricerca della propria identità. Chi sono io? Chi sono io? La vita è finita quando uno si fa più queste domande, perché va avanti, ma si deboscia, si spegne di forza, si svilisce, perché sono queste domande che aprono e tengono, danno nervo a un'esistenza. Chi sono io? E quando tu sai chi sei, non ti ferma più nessuno, non ti ferma più nessuno. C'è speranza fin quando un uomo è disposto a lasciarsi dire da un altro il proprio nome. Va in nome di un altro, va a nome di un altro, è il nome di un altro, l'incontro con un altro che gli rimette in moto e gli cambia la vita. C'è speranza quando c'è un uomo che non ha paura dei suoi limiti. Non l'ho detto, ma il povero Mosè, tra le altre cose della vita, el conquetao, era balbuziente, tant'è che quando va dal faraone ha paura di fare brutta figura e chiama Aronne, e quindi lui che glielo dice Aronne, dopo Aronne glielo dice bello filato fuori al faraone, perché no, poveraccio, non era mica neanche messo tanto bene, però non ha paura dei suoi limiti. Se stiamo lì a vedere tutte le cose che non vanno, ciao, se voi vi avreste aspettato ad essere santi per sposarvi, ciao, se io avessi dovuto aspettare ad essere santo per fare il prete, zero. Bisogna non aver paura dei propri limiti e in nome della fiducia di qualcuno di grande, però il Padre Eterno che gli dice ascolta gnaro, va bene, se me lo dici tu. ha il coraggio di domandare anche a Dio. A me piace Mosè, perché tutti i grandi questionano con Dio, non stanno lì a dire sì, me l'hai detto tu, lo prendo subito e basta, faccio sito. No, magari mi diranno che nome, ma siamo proprio sicuri, ma perché, cosa devo dire? Si deve questionare con Dio, fategli le domande, poi le risposte arriveranno. Sa Mosè che, e c'è speranza fin quando c'è un uomo che sa che si salverà, se si salveranno anche gli altri. Noi ci salveremo se ci salveremo insieme, perché se pensiamo di salvare la nostra vita e mandare a fondo gli altri, o mentre gli altri vanno a fondo, o ci salviamo insieme o andiamo giù insieme. I padri usavano questa immagine della cordata in montagna: se va giù uno, vanno giù tutti, perché o quello che è andato giù è tenuto su da quelli che rimangono appesi, o altrimenti se va giù lui e trascina, è finita. E sono io che tocco. È potente quest'anno. E c'è speranza fin tanto che c'è un Dio che ascolta il lamento dell'uomo. Che bello che Dio ascolti anche le nostre menate. Sta lì a ascoltarle. Si ricorda di aver fatto un patto di amore con noi. Noi magari il Padre Eterno ci dimentichiamo un po'. Lui si ricorda di noi. Guarda la nostra condizione e forse è l'unico, Forse l'unico è Dio che sa veramente tutto, Sa vostro marito e vostra moglie veramente tutto di voi, i vostri figli, i vostri amici, i vostri genitori. Ma con Dio, che bello, lui sa tutto. E uno va lì, non devi fare tante schermate lì davanti a Dio, perché si dà pensiero, grida e ti chiama se ogni volta di tanto ti perdi via. Non ha paura a scendere lui per far salire te, non ha paura a rivelarti il suo nome, non ha paura a sporcarsi le mani con le sorti dell'uomo. Ecco, io penso che fin quando il mondo, come dice Esodo, ci sarà un uomo così e un Dio così, uno è, un uomo, ne basta uno, allora l'umanità è salva. E guardate che noi siamo molto fortunati, perché a differenza di 3000 e passa anni fa, ci sono molti più uomini che stanno vivendo tutto questo nei confronti di Dio. Grazie, e sono disponibile in caso di qualche domanda, qualche riflessione o qualcosa sulla quale o per la quale c'è bisogno di ritornare, volentieri. Amate Chagall, non lasciatelo perdere. E se andate a vedere Chagall a Palazzo Reale, c'è anche Van Gogh, quindi una bomba. Se non sapete chi sono, fate penitenza sui ceci, frustatevi, poi con serenità informatevi. La cosa interessante di Chagall, questo pittore ebreo, è che da una parte qui c'è Mosè, è tutto bianco, ma dopo ritorniamo su Mosè. C'è il roveto e Dio dal roveto parla a braccia aperte, e chi vi viene in mente? Gesù in croce. Perché il vero Dio con noi è la rivelazione di uno che scende a quel punto per far salire noi. E questo è un ebreo, E nello stesso tempo questo spartiacque trasforma il monte in cui semplicemente eri lì con le tue pecorelle, ci avevi la tua vita, la tua donna, tutte le tue robe, lo trasfigura nel monte in cui arrivano poi l'Oreb, il Decalogo. Viene trasfigurato dall'incontro con la voce di Dio, quindi diventa trasparente. Sapete che i due cordacchietti qua sono una traduzione errata dell'ebraico raggiante. Raggiante in ebraico può essere anche tradotto cornuto, e quindi Mosè normalmente, ma cornuto nel senso che aveva le corna per i raggi che uscivano, è per quello che il Mosè ha sempre i cornacchietti, non perché fosse cornuto per altri motivi, ma per questa errata traduzione. Mi interessa molto di più di qua. Di qui è lui solo. L'incontro con Dio trasforma te in un popolo. Te rimane la tua testa, lui, ma il suo corpo è il popolo. Un popolo che sta diventando popolo deve passare attraverso la stessa esperienza diafana che ti permette di trasformarti, perché prima sei un popolo esagitato, gente raccogliticcia, sanguigna, poi passi attraverso Dio, diventi un popolo che è popolo perché fissa il suo sguardo non più tanto nel vederlo in un rovetto, ma nel vederlo nella sua parola che ti è donata. E questa è una lettura di un capolavoro, tra l'altro tutto su uno sfondo azzurro di un incontro acquatico e celeste. Quindi è il ventre, il grembo, è il liquido primordiale, l'acqua primordiale dentro cui tu vieni a contatto con la tua identità. Vabbè, chiusa parentesi.
Ha detto che ci diceva delle tre lettere.
Ma certo, brava. Io, a differenza di Dio, non mi ricordo neanche quello che dico, quindi ciao. Sulla destra, entrando in cattedrale, l'altare che è di fronte al monumento a Paolo VI è l'altare dedicato al Santissimo, l'altare della riposizione del Santissimo. È lì dove c'è il Santissimo in cattedrale. Questo altare, che non è granché bello, però è il migliore dal punto di vista teologico. Perché? Sopra nel timpano, nel triangolo, sopra, c'è scritto il nome santissimo di Dio in ebraico, Eieh Yahweh. Il nome di Dio, dove lo incontri? In Gesù tabernacolo, perché lui è la presenza del Dio con noi qui in terra. E come fai a incontrare Gesù? In mezzo ci sono le tre virtù teologali, fede, speranza e al centro la carità, che è il quadro più grosso. Quindi la carità è il nome di Dio, Dio amore, che si rende presente in Gesù che si fa pane spezzato per te. Quindi quello è un capolavoro di teologia. Basta solo andare lì davanti che c'è già detto tutto il catechismo, ancora di più, mettendo insieme tutta la grande promessa di un Dio che si è rivelato dall'alto e è sceso qui in terra, e tu quando incontri nell'Eucaristia fai il percorso inverso, risali a Dio attraverso la Santa Comunione. Quindi bello. Sì.
Sono un po' in giro, però cosa vuol dire? Se ne vuol dire, non so ancora, però che ci salviamo tutti assieme. Vuol dire che se qualcuno è andato all'inferno, cioè, non possiamo saperlo. Siamo tutti spacciati o cioè,
visto che almeno uno all'inferno c'è, cioè il diavolo, allora non saremmo messi mal benissimo. La domanda non è ingenua, perché contiene non tanto l'affermazione che allora se uno si perde ci perderemo in automatico tutti, ma toglie la salvezza da una questione individuale per farla personale. Cioè la vita anche religiosa non è individuale, io faccio le mie cose con Dio, ma è dentro un popolo, una comunità, perché tu sei tu in relazione con gli altri. Non ti sei dato neanche il nome, non hai scelto neanche di vivere, come fai a isolarti? Quindi anche all'interno del cristianesimo una vita non comunitaria, pur con tutti i livelli, le stagioni, va bene, ma una vita non comunitaria non esiste. Allora, il fatto che ci si salvi insieme richiama che nostro Signore ci ha salvato come popolo, non uno a uno, ma dice Lumen Gentium al numero uno, è il documento, la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, che il Signore ha scelto e ha preferito di salvare gli uomini come popolo, come insieme, non come singoli. Perché la comunità ha una virtù, una capacità molto più interessante rispetto all'essere singoli. Quindi spinge in questa direzione. Il che vuol dire, per usare anche semplicisticamente, che è nella comunione dei santi che noi ci salviamo. Cioè, se io mi salverò certo perché io, Raffaele, mi sono dato da fare. E questo rimane vero. Non sono gli altri che fanno questo lavoro per me. O solo gli altri. Ma nello stesso tempo, se io mi salverò, è per le preghiere e per le azioni di tanti nella comunità. Io adesso non lo so fino in fondo quanto e per quanto, ma un giorno in paradiso scoprirò per quante preghiere e per quanti digiuni e penitenze io sono quello che sono. Perché io non lo so quanti hanno pregato per me e quanto questa preghiera ha lavorato. Non lo so. A me pare di essere io magari a fare le cose, ma in realtà c'è un Dio che ha già mosso mari e monti per portarmi là, come ha fatto con Mosè. Quindi che la dimensione sia comunitaria salvaguarda che c'è un'opera di un popolo intero che si sta dando da fare. E anche quando sei tu, attraverso le tue scelte, che ti salvi, c'è dietro però tanto di bene fatto da un popolo, ma viceversa anche tanto di male. Per questo è bene non fare i peccati, anche quelli che fai solo tu, sai solo tu, e non fanno male agli altri. L'importante è non fare male agli altri, comunque fai sempre male, perché un peccato fa sempre male. E quindi è buona cosa non complicare troppo la vita anche ai fratelli. Poi, e qui termino, se ha ragione San Serafino di Sarov, che è ritenuto dagli ortodossi quello che è per noi San Francesco, quindi il somigliantissimo a Dio, San Serafino di Sarov dice che la santità di uno trascina in paradiso mille. Io non penso che il Padre Eterno stia lì a fare i numerini giusti, però la cosa è interessante. Perché uno bravo, uno che è bravo a stare attaccato via alla roccia, tiene su anche parecchi, se è bello forte, è bello resistente e è maestro. Quindi la santità di uno, la santità anche di alcuni nella comunità, possono salvare popoli interi, che è la contrattazione che poi anche Abramo fa con Dio. Ma se nella città ce ne fossero anche solo 50-40, e dicono i padri della Chiesa, qual è stato l'errore di Abramo di non arrivare a uno? Perché è uno, per la storia di uno noi siamo stati salvati, Gesù Cristo. E quindi l'Antico Testamento non era arrivato laddove invece il Nuovo Testamento arriva, che per i meriti di uno e la bravura, la grandezza di uno, una umanità intera si può salvare. E quindi ci toglie anche l'arroganza, questa dimensione comunitaria, di pensare che se ci salviamo è semplicemente perché siamo bravi noi. Siamo anche bravi, però siamo anche un po' asinelli, ecco.
Vede che questa sera le domande sono rimaste tutte dentro, forse
prossima settimana possono dire erano buoni. E allora concludiamo questo incontro di questa sera pregando insieme cento migliori. Ora per sempre Signore mio Dio, unica mia speranza, Padre Santo, non venire da ricercarti, ma cercare il tuo volto sempre con ardore, dalla mia forza di cercare, tu che ti sei fatto incontrare, e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarti, davanti a te sta la mia forza e la mia bellezza, conserva quella con la discipessa, davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza, dove mi hai aperto, accoglimi a libertare, dove mi hai chiuso, aprimi quando busso, fa che mi ricordi di te, che intenda te, che ami te. Amen.
Con le parole che Gesù ci ha insegnato, affidiamo la nostra vita al Padre che sta nei cieli. E si prende cura del cammino di tutti i suoi figli.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo restare fedeli alla tua parola di vita eterna ed essere testimoni di speranza in mezzo ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore sia con voi e
con il tuo spirito.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen. Cantiamo insieme.
quando torno a casa ci sentiamo l'anno prossimo.